Vi ricordo per grandi linee quello che abbiamo visto l'ultima volta. Così abbiamo cominciato a vedere tracce di quello che riguarda l'evoluzione del concetto di lavoro. E l'abbiamo fatto principalmente per mettere in luce il grande cambiamento che anche da questo punto di vista avviene nella cultura occidentale a fine Settecento. Fine Settecento è chiaramente e evidentemente, da quasi tutti i punti di vista, un punto di svolta della cultura occidentale. Lo è, come abbiamo visto, da un punto di vista storico-politico, perché abbiamo perlomeno due grandissime rivoluzioni nell'arco di 25 anni, prima l'americana, poi la francese, alla quale poi segue l'esperienza dell'impero napoleonico, la restaurazione, insomma, quindi un momento di grandissima effervescenza, se vogliamo usare questa categoria di Durkheim. Lo è da un punto di vista economico, perché dal punto di vista economico comincia la rivoluzione industriale i cui effetti stiamo vivendo a tutt'oggi, sebbene poi ci sia stata un'ulteriore rivoluzione, come saprete, che è quella che state vivendo in qualche misura voi ora e della quale siete frutto in qualche misura, ovvero sia la rivoluzione della telematica, dell'informatica, delle tecnologie che ci permettono il tempo reale più discorrendo. Quindi, non solo, ci sono anche grandissimi cambiamenti a livello come dire, filosofico-culturale, perché a fine Settecento e diciamo da fine Settecento in poi si mettono in atto una serie di processi culturali che portano alla nascita di nuove discipline. Per esempio la sociologia nasce grosso modo in questo momento. Tutte le scienze sociali sono figlie di questo grande evento, di questa serie di culmini in processi secolari se non millenari che hanno interessato la cultura occidentale. Abbiamo visto alcune delle conseguenze, anche non ovvie, della rivoluzione industriale sugli assetti sociali, geografici, demografici. Ovvero sì, abbiamo visto che l'impianto di un'azienda non è solamente e semplicemente l'impianto dell'azienda, ovvero sia il costruire i muri e produrre dei materiali o dei beni, ma è qualcosa che ha una serie di ripercussioni notevolissima sull'ambiente nel quale questo avviene e sui modi di vita di coloro che ne vengono coinvolti. Quindi è qualcosa che va ben al di là della sfera economica. Vi ricordo che questo l'abbiamo detto principalmente per sottolineare quanto l'economia sia un processo, i processi economici dei quali ci occupiamo in questo corso, siano uno dei processi che formano la società e non siano un processo a parte. Questo perché? Perché invece l'economia tende a dipingersi in questo modo, ovvero sia gli economisti, la gran parte degli economisti, quelli che vengono chiamati ortodossi, si dipingono come specialisti di una dottrina che non ha altro da pensare che le sue leggi interne. Quindi la legge di domanda e d'offerta, tutta una serie di cose, e non ha altri contatti con il resto del mondo, quindi in qualche modo vive la sua esistenza sulla famosa torre d'avorio e non deve preoccuparsi di ricadute. Queste ricadute le abbiamo già individuate, perlomeno molto cursoriamente, nel problema ambientale da una parte, che si compone del problema dell'esaurimento delle materie prime da una parte e della gestione dei rifiuti dall'altra, che sono due punti abbastanza critici della nostra esistenza attuale, sul problema del welfare, per esempio, no? Sui problemi di rapporti di potere all'interno di classi che dalla nuova rivoluzione stanno prendendo forma. Vi faccio presente, vi ripeto, che se volete seguire in modo un po' più attento, un po' più curato questo corso, è il caso che vi facciate tutti i giorni un giretto sui siti di informazione, Repubblica, Corriere della Sera, quello che vi pare, perché trovate costantemente, soprattutto in questo periodo, articoli che parlano di questo discorso. Pensate soltanto a tutto il casino che sta accadendo sul protocollo del welfare del governo, l'assemblea Mirafiori, contestazione dei sindacati, le pensioni, cioè tutto questo in qualche modo parte e comincia alla fine del Settecento. Prima del Settecento tutto questo discorso non aveva senso, non era concepibile, il lavoro era altro. E vorrei spendere qualche parola su questo oggi, perché nella coscienza corrente, nel sapere corrente, quello che chiamiamo il sapere comune o l'ovvio, noi diamo per scontato che il lavoro sia sempre stato questo, ovvero sia un'attività che in qualche misura nobilita l'uomo, no? O che rende liberi, se vi ricordate, se qualcuno sa dove era scritta sta benedetta frase in tedesco, c'è qualcosa di profondamente ironico, esatto, Arbeit macht frei era lo slogan dei campi di concentramento, per cui insomma c'è da discuterne se vogliamo, no? Però un altro slogan abbastanza interessante che può aiutarci a capire quanto le cose siano cambiate nel frattempo è uno, è la regola dei benedettini, ora et labora, diceva, che vuol dire? Prega e lavora. Ora, tutti sappiamo che i monaci non è che tendano a divertirsi, no? Allora, se nella regola benedettina, che era una regola che tendeva alla disciplina molto stretta, alla separazione dalle cose del mondo, a una forma di penitenza organizzata su più livelli, il lavoro era così importante, è ovvio che in quel periodo il lavoro non veniva considerato una cosa particolarmente positiva, ma veniva visto come una punizione. E questo è il senso della questione, ovvero sia nella storia dell'uomo, prima del 1700, perlomeno, insomma, diciamo, prendiamo il 1700 come punto di svolta, ma è chiaro che le cose vanno sfumate, comunque nella parte, diciamo, che arriva tranquillamente al 1500, chi lavorava era il più sfigato del mazzo, tanto per dirla in modo piuttosto brutale, ovvero sia il lavoratore non era più valutato degli altri, ma semmai meno. Questo perché? Perché il lavoro era sempre stato considerato una occupazione degna degli animali. Nell'antica Grecia chi lavorava? Gli schiavi, non altri. E gli schiavi erano considerati non umani. Quindi vedete che la connessione stretta era tra non lavoro e condizione umana. Allo stesso modo le grandi classi che hanno in qualche modo caratterizzato la storia dell'Occidente, e vi faccio presente che parlo sempre dell'Occidente perché per le altre culture c'è da fare tutti altri ragionamenti e non mi interessano. Chi volesse può approfondirli, possiamo parlarne, ma io non ne parlo. Quello di cui discorriamo qui è la storia dell'Occidente, la nostra storia. Allora, le classi che hanno caratterizzato la famosa storia dell'Occidente fino al 1789, a questo punto lo possiamo dire, che erano i famosi tre stati, no? Di cui penso avrete in varie formulazioni, ma erano i tre stati, ovvero sia clero, nobiltà e terzo stato, ovvero sia tutti gli altri. Ecco, tutti gli altri erano quelli che lavoravano. Le classi significative erano clero e nobiltà, ovvero sia quelli che non lavoravano in un modo o nell'altro. Il nobile era colui che non lavorava, che viveva di rendita, e per di più viveva di una rendita che era una rendita terriera, ci dovrebbe essere un aggettivo specifico. Comunque, rendita da appezzamenti di terreno, quindi da tasse che venivano levate sugli agricoltori, sui servi della gleba, sui colò, tutti quelli che, tutta la varia galassia di coloro che lavoravano la terra, i contadini, quindi, che comunque erano considerati l'ultima ruota del carro, nel senso più letterale del termine, fino ad arrivare a espressioni particolarmente seccanti dal nostro punto di vista, come appunto i servi della gleba, che in Russia sono andati avanti fino al 1800 rotti. Quindi non parliamo di una cosa che era remotissima. Pensate all'economia americana. L'economia americana si è retta per secoli sulla schiavitù. Quindi è evidente che questa mistica del lavoro nella quale noi veniamo allevati è qualcosa di culturalmente dato, non di naturale. Uno dei punti sui quali vorrei che rifletteste, non solo per questo ma in generale, è che non c'è niente di naturale. Cioè, noi siamo esseri che naturalmente non sanno quello che devono fare, non hanno istruzioni istintuali, e le poche istruzioni istintuali che rimangono sono regolarmente superate da problemi di valore, di cultura, eccetera eccetera, no? Perché uno dei discorsi spesso che si sente fare è: vabbè, ma quando ci sono i bisogni materiali non si riflette, non si ragiona, non si fa cultura, quelli vanno soddisfatti, no? Che sono mangiare, bere, avere un tetto sopra la testa, possibilmente un compagno, una compagna, via discorrendo. Ma questo è un discorso che è parziale, è semplice, non è vero, nel senso che noi assistiamo costantemente a casi in cui il comportamento individuale va al di là di queste limitazioni istintuali. Pensate allo sciopero della fame, pensate alla figura del martire, che poi sia il mujahideen che noi riteniamo folle o il santo che veneriamo in chiesa, concettualmente siamo lì. Il martire è colui che si immola per un'idea e quindi va contro i suoi istinti di autoconservazione più profondi, quelli che teoricamente dovrebbero, no, condurlo a arrestarsi a un certo punto. Invece noi siamo fatti in modo tale che con un opportuno ragionamento, con un'opportuna convinzione, con degli ideali o delle idee di un particolare tenore, andiamo al di là dei nostri istinti. Cioè, gli istinti sono significativi, ma fino a un certo punto. Pensate, venendo ad esempio un po' più terra-terra, si fa per dire, ma la religione induista. No, la religione induista, abbiamo moltissimi indiani che muoiono di fame, eppure nessuno si sognerebbe di uccidere una mucca, perché la mucca è divina. Dal nostro punto di vista è assurdo che uno che muore di fame non si faccia un hamburger, ecco. Però è chiaro, come vedete, che il problema è un problema di modo in cui noi guardiamo la realtà. Se la mucca viene costruita come qualcosa di non commestibile per motivi di ideale, anche la fame non ha la capacità di farla diventare un modo per soddisfarla, per cui l'istinto della fame è mediato culturalmente. Mentre se noi dovessimo ragionare sugli istinti come operano negli animali o come pensiamo che operino negli animali, cosa sulla quale c'è da discutere, ma insomma comunque ogni tanto semplifichiamo, se no non ne verremmo a capo, allora l'istinto dell'animale è tale che se io ho fame mangio quello che trovo, anche la mucca. Addirittura mangio anche un mio simile, come si è visto, non so se vi ricordate i famosi film dei i caduti sulle Ande e via discorrendo, l'uomo non mangia l'altro uomo per motivi culturali, non perché l'altro, dicono anche che la carne umana sia particolarmente saporita, ma noi tendenzialmente evitiamo. Però nel momento in cui c'è un caso del genere in cui l'emergenza è forte e l'istinto chiama, allora culturalmente riusciamo a superare il problema del non mangiare il simile e lo mangiamo, diventiamo cannibali. Quindi si tratta di una serie di come dire, limiti al nostro comportamento che sono dati dalla cultura, non dall'istinto. Noi istintualmente siamo bianchi, non abbiamo delle forti direttrici istintuali, il che per un certo verso è una fortuna, per altri versi è una grandissima seccatura, perché lascia quasi tutto alla definizione della cultura o dell'individuo. Quindi in qualche modo ci dà una fortissima responsabilità sul nostro esistere che gli animali pare non abbiano. Allora, quindi vi dicevo che, come diceva per esempio Freud con spregio, uno dei nostri istinti fondamentali è quello del piacere, ovvero sia quello del non faticare, quello di starcene tranquilli. Simmel l'avrebbe detto il principio di risparmio dell'energia. Il lavoro ovviamente va contro questo discorso. Come vi dicevo soprattutto l'altra volta, noi oggi ci lamentiamo, ma abbiamo in qualche misura la faccia piuttosto di tolla a lamentarci, perché se pensiamo a quali erano le condizioni di lavoro nel 1700... come dire, siamo tutti dei signori, no? Perché abbiamo le nostre 35-40 ore settimanali, loro 35-40 ore le facevano in 3 giorni, quindi, e oltretutto in condizioni non particolarmente piacevoli o comode, no? Soprattutto per quello che riguarda i primi operai in fabbrica, avevano dei ritmi massacranti, un'igiene completamente assente e nessun tipo di attenzione al contesto, per cui insomma diciamo che era effettivamente un'attività quasi bestiale, quasi ricalcata sul mulo che girava intorno alla macina o i buoi che portavano l'aratro, insomma grosso modo non c'erano grosse differenze. Allora, se il lavoro effettivamente nella nostra cultura è sempre stato visto come qualcosa da cui fuggire, dal quale star lontano il più possibile, una delle domande più interessanti è: com'è successo invece che noi improvvisamente ci troviamo in uno stadio completamente opposto? Voi siete piccoli, ma i signori un po' più grandicelli si ricorderanno Celentano che cantava "chi non lavora non fa l'amore", "chi non è buono per il re non è buono neanche per la regina", tutta una serie di modi di dire che possono essere brutali quanto volete, ma incarnano un pensiero. La cultura non si dà soltanto nelle manifestazioni più elevate, questa è una cosa che è importante che cominciate a apprezzare se volete capire qualcosa di sociologia. La cultura si dà molto di più in questi modi di dire, nel pregiudizio, nella battuta, nel serial televisivo, che non nel saggio del sociologo. Il saggio del sociologo leggeranno in quanti? 4, 5, può avere un suo impatto, insomma lascia il tempo che trova, soprattutto oggi. Quello che invece è importante è vedere questi segni, vedere come vengono dipinte certe categorie nella fiction, nel cinema, nella narrativa, vedere le battute che vengono spontanee, perché quelle battute incarnano una cultura che è il substrato della cultura alta, non è una cultura separata. La cultura alta in qualche modo diciamo che è quel movimento intellettuale che astrae alcune cose e le rende più sistemiche, più eleganti, più astratte, ma parte da quella che è la cultura nella quale tutti vivono, il modo di dire, il proverbio, il pregiudizio, ripeto, quello importante, via discorrendo. Quindi vediamo che nella nostra concezione corrente il lavoro invece è qualcosa che è fondamentale per l'uomo. Chi non lavora non c'è. Quindi siamo passati da una condizione nella quale chi lavorava era considerato subumano a una condizione nella quale chi non lavora non è considerato umano per altri esattamente allo stesso modo. Uno dei grandi motivi per cui le nuove generazioni di cui fate tristemente parte si lamentano di più, se andate a leggere le ricerche che si trovano, Alma Laurea, tutte le varie cose dell'Istat, eccetera, eccetera, scoprirete che uno dei problemi principali del lavoro non è tanto lo stipendio, che chiaramente ha una sua importanza perché nessuno lo mette in in dubbio, ma il fatto che il lavoro fonda l'identità, cioè non ci si sente esistenti quando non si lavora. Questo lo scoprite, non so se vi è mai capitato, ma per esempio ci sono dei casi in cui si vanno a declinare le proprie generalità con una carta d'identità, ci viene chiesto che lavoro fa, tendenzialmente nessuno dice disoccupato, si dice consulente, libero professionista, qualunque cosa, ma difficilmente dici disoccupato, perché disoccupato ti dà uno stigma, ti pone fuori da un sistema, ti mette da un'altra parte rispetto a quello che tu percepisci essere l'universo di senso condiviso. Il nostro universo di senso oggi è centrato sul lavoro, pure troppo. Questo è uno dei problemi che vedremo più approfonditamente. Quindi, tornando alla domanda da cui eravamo partiti, perché ci troviamo in una situazione in cui dal dispregio più completo passiamo a una valorizzazione quasi altrettanto cieca? Qualche idea?
Magari con l'evoluzione della società, perché mentre fino insomma al 1700-1800 c'era il nobile che non lavorava, mentre quelli, come si dice, il servo della gleba, questi insomma classi minori lavoravano. Adesso siamo una società che comunque tutti lavorano, nel senso il nobile se per sé adesso sembra, cioè non esiste più, nel senso quello, il nobile possiamo definire nobile, ne so, quello, il grande imprenditore, però comunque anche quella è una persona che comunque lavora, fa un lavoro diverso magari rispetto a quello che fa il contadino. Però comunque sia, è una società che lavora tutta, mentre in passato non era che lavorava tutta.
Ok, questo direi che è un ottimo spunto sul quale poi possiamo riflettere per un altro set di ragionamenti su concetti base di sociologia. Però in qualche modo questo non ci spiega quello che abbiamo detto, perché il fatto, diciamo che è una constatazione, nel senso che abbiamo visto che dalla società del Settecento alla società di oggi c'è stato un cambiamento di costumi, diciamo, in qualche modo, ovvero sia mentre prima lavoravano soltanto pochi sfigati, oggi lavorano tutti. Però il problema resta, perché? Cioè, come mai?
Sentirsi parte di un gruppo di questa...
Questa è una qualche componente, la possiamo considerare, ma... forse semmai successiva.
Sono cambiati i principi nei quali l'uomo credeva.
Questo è anche interessante, però sì, evidentemente c'è un set di valori che in qualche modo è tramontato e un altro che è stato sostituito. Allora, ricordatemi che dobbiamo ripartire dal cambiamento e vediamo invece i concetti di base che sono sottesi da queste loro osservazioni. Partiamo dal nostro Baldo Giovane. Allora, abbiamo detto che il nobile di oggi è il grande imprenditore o il manager.
Sì,
no, ma, insomma, diciamo, non è sociologicamente corretto, però direi che è un'ottima formulazione. Se devo ragionare in termini di concetti sociologici di base, quali strumenti, quali concetti mi servono per descrivere quello che lui ha detto? Cioè, in quale tipo di ragionamento sociologico lo inserisco? Questo è quello che vi dicevo, il passare dalla cultura popolare alla cultura un po' elevata. Ma questo è un perfetto esempio di un certo concetto sociologico. Però bisognerebbe sapere di quale concetto parliamo. Nobile e imprenditore. Perfetto. Ruolo, non solo ruolo, ma anche status. No. Noi dobbiamo ragionare su questa frase usando le categorie di status e di ruolo, perché quello sono. Allora, se io prendo lo status del nobile e lo status dell'imprenditore, cosa c'è di profondamente diverso?
Il nobile comunque sia non lavorava, nel senso viveva in base all'eredità che gli era stata lasciata, e viveva, faceva, le sue ricchezze erano fatte a discapito comunque delle classi inferiori, perché le classi inferiori lavoravano per
questo
lui.
Questo lasciamo da parte, mentre, va bene, ma ci interessa meno. Allora, quello che mettiamo in luce cos'è?
Che comunque chi al giorno d'oggi sta sulla scala più alta, diciamo, della società, ci sta perché comunque attraverso il lavoro che fa, mentre invece prima ci stava perché comunque le generazioni dietro già c'erano.
Okay.
Quindi lì è una questione di successione. successore, mentre invece adesso è una questione anche di fatica personale, no?
Per questo perlomeno, questo la Vulgata ci dice così. Poi è chiaro, anche qui dobbiamo discutere, perché se avete letto i vari articoli che ci sono sulla successione alla guida delle aziende italiane, vi accorgete che nella grandissima parte dei casi i figli seguono i padri, per cui pure lì c'è da discutere, però comunque a livello teorico non fa una piega. Il gergo sociologico per descrivere tutto questo va messo a fuoco. Vi ricordate quali sono le componenti dello status? Lo status si distingue, perché lo status saprete che è una forma di, come dire, misura sintetica, no? Lo status contempla in sé una serie di dimensioni significative, perché non è che diamo lo status a uno così a capoccia o pensando soltanto a un aspetto, ce ne sono svariati. Ma una delle distinzioni ancora a monte è quella che esiste fra status ascritti e status acquisiti. La domanda è, ve la ricordate, adesso ve l'ho detto, oppure non l'avrò mai sentita nominare? Vedo mai sentita nominare.
Quello che mi riguarda mai frequentata.
Cioè, ascritti sono
niente?
Dovrebbero essere gli status acquisiti, quelli che man mano si acquisiscono, nel senso il lavoro che si intraprende, gli status
ascritti.
Ascritti invece dovrebbero essere comunque gli status che uno nascendo già, tipo lo status dell'essere femmina o maschio.
Esatto, perfetto. Allora, vedete che con questa categoria possiamo descrivere la differenza tra il nobile e l'imprenditore in modo decisamente più efficace. Possiamo dire che il nobile è tale per una questione di provenienza, quindi di status ascritto. Il nobile è tale, a parte gli ultimi momenti dell'Ottocento in cui si acquistavano i titoli nobiliari, ma è tale per diritto di nascita, per legame di sangue, per discendenza. No? L'imprenditore tendenzialmente, teoricamente no. Poi può capitare il caso, ma i casi sono sempre particolari, andiamo a vedere i casi particolari, non ne veniamo più fuori. Diciamo che da un punto di vista della nostra rappresentazione astratta, sociologica, l'imprenditore è tale perché lo è diventato. Quindi che vuol dire? Che l'imprenditore è tale grazie alla sua opera di selezione fra le varie possibilità di vita che gli si sono presentate, perché lui ha scelto alcune cose e le ha scelte da solo, ok? Quindi sono acquisite, il suo status è uno status che è principalmente composto da status acquisiti, laddove lo status del nobile è ascritto. In linea di massima, c'è poco da girare. Allora vediamo un momento questa cosa, perché dal nostro punto di vista è abbastanza interessante. Allora abbiamo gli status, abbiamo detto che si dividono ok, e abbiamo un ulteriore ragionamento che dobbiamo fare sulle dimensioni dello status stesso, ovvero sia questi status a quale sfera concettuale, a quale campo dell'attività umana pertengono. Abbiamo visto che ce n'è uno che è la provenienza, sul quale non c'è molto da discutere, ok? La provenienza sintetizza tutto ciò che deriva dall'atto della nascita e sulla quale, avanti, salve, sulla quale non abbiamo voce in capitolo. A tutt'oggi l'atto della nascita è completamente e totalmente al di fuori delle nostre scelte volitive, si nasce. Ma poi ce ne sono ancora altre, abbiamo visto, parliamo dell'imprenditore, parliamo di scelte che avvengono in quale sfera? Nella sfera economica, ovviamente. Allora un'altra delle dimensioni centrali dello status è la dimensione economica. Ce ne sono altre che vi vengano in mente? Cos'altro è che fa la differenza spesso e volentieri nel nostro essere nella società e quindi nel nostro essere portatore di status?
Oltre alla parte economica?
Ruolo.
Il ruolo, diciamo che questo è a monte del ruolo in qualche misura. Sì, sì, no, comunque va bene. Qui stiamo ragionando sulle dimensioni dello status. Siccome usiamo il concetto di ruolo status in modo praticamente sintetico, perché grosso modo sono due aspetti della stessa cosa, va bene anche per i ruoli.
Anche il potere, non so se è separato da parte economica.
Potere può andar bene, però
la politica.
Eh? Leadership. Voi dov'è che siete adesso?
La cultura.
È curioso che non mi venga in mente, devo dire. Però di fatto, sì, la cultura diciamo che è piuttosto centrale da questo punto di vista. Tant'è vero che, ovviamente, come al solito, esclusi i presenti, il buon 90% di quelli che sta all'università ci sta per motivi di status e non di sapere personale, il quale è tristemente svalutato di questi tempi. Però di fatto, ora, per comodità e perché non posso farvi un altro corso ex novo di regole base, noi ci focalizziamo su queste tre dimensioni che sono quelle che nella nostra cultura teoricamente sono le più importanti. Ce ne sarebbero altre. Il prestigio che veniva citato dalla vostra collega in qualche modo è una conseguenza, no? È chiaro che poi il prestigio naturalmente diventa in una forma di reazione costante, di feedback, qualcosa che poi si amplifica e quindi presta status, però inizialmente deriva dal proprio status e quindi diciamo che lo possiamo interpretare semplificando come qualcosa che viene da questa situazione. Il problema della leadership è un problema di carisma ed è talmente personale che tutto sommato per il momento lo lasciamo da parte, perché in una considerazione generale difficilmente è prendibile in considerazione. Ce ne sarebbe un altro molto importante a livello mondiale, nella nostra cultura, come vedete, è molto poco frequentato perché non vi viene minimamente in mente, ma è la religione. Vi faccio presente che la religione fino al 1800 e rotti, forse pure qualcosa in più, diciamo fino ai primi del Novecento, se vogliamo, era una discriminante essenziale nelle nostre culture, nella nostra società.
Vabbè, allora anche la politica.
Sì, però la politica, essendo un'attività di sintesi di secondo ordine, anche lì di solito ci si arriva dopo. È chiaro che poi essere un politico aiuta, però qui stiamo ragionando a livello teorico iniziale, la figura dello status in sé. L'attività politica è un'attività che difficilmente la intraprende come prima cosa che fa. Non so se mi spiego. Quindi la dimensione del potere in qualche modo ci starebbe senz'altro, chiaramente. Però andremmo poi complicandoci l'esistenza in modo esagerato, insomma, io vorrei tenermi un attimo sul sintetico. Comunque, vi dicevo, il problema della religione è un problema che, per esempio, se pensiamo all'Iran contemporaneo, all'Afghanistan, India, eccetera, eccetera, è un problema che ancora oggi ha delle ripercussioni piuttosto serie sul nostro modo di essere alla società. Allora, la domanda a questo punto è, di queste tre dimensioni, quali sono ascritte e quali acquisite?
Provenienza è ascritta, cultura acquisita.
Allora, provenienza ascritta, la cultura acquisita.
La religione pure è acquisita.
La religione lasciamo perdere. L'economia? Io direi personalmente proprio di sì. Ma potrei anche dirvi di più. La cultura? Soltanto acquisita?
Ascritta e acquisita.
Purtroppo. Vi faccio presente che questo ragionamento è un ragionamento abbastanza controcorrente, nel senso che nella vulgata che voi sentite di norma noi ragioniamo in termini di cultura e economia come assolutamente e semplicemente acquisite. Il problema è che l'osservazione empirica smentisce questo discorso, nonché tutta una serie di discipline ulteriori, perché il lato ascritto dell'economia quale può essere?
Dipende comunque anche da, ad esempio, dalla famiglia, cioè se uno nasce in una famiglia comunque, no? E ha delle condizioni economiche buone, già ha una partenza diretta rispetto a chi nasce su una famiglia.
E direi che questo è un concetto che va preso in considerazione e anche ulteriormente sfumato, nel senso che non è solamente un problema di condizioni economiche, ma anche un problema di connessioni. Una famiglia che ha agganci, che ha conoscenze, che è inserita in un certo network, che appartiene a un certo strato, per definizione è una famiglia che offre maggiori possibilità e opportunità che non una famiglia che appartiene a uno status inferiore o uno strato inferiore, perché vi ripeto, vi ricordo anzi, che la stratificazione sociale possiamo concepirla noi come articolazione della capacità di accedere a privilegi e risorse. Questo di fatto è.
Questo però non dipende anche molto dalle condizioni economiche, cioè il fatto delle conoscenze, cioè,
certo, diciamo che fa parte del lato ascritto del versante economico del nostro status, nel senso che se io appartengo a una famiglia che di per sé è posta in uno strato di un certo, di una certa significatività, a me derivano comunque, io poi le usi o meno è un problema mio, ma comunque a livello formale mi derivano una serie di connessioni, una serie di benefici, una serie di privilegi che molti non hanno, che gli appartenenti agli strati inferiori non hanno, o che tendenzialmente non hanno per definizione, possono averli rimediati per conto loro, ma comunque dal nostro punto di vista non ci interessa. Il discorso della cultura invece? Il discorso della cultura è un po' più sfumato, soprattutto deriva da ricerche molto più, come dire, recenti, ed è comunque, cioè, ha a che fare col fatto che nascere in un contesto culturalmente vivace e stimolante è una grande facilitazione per le proprie capacità di apprendimento. Ovvero sia nascere in una famiglia dove si fa cultura, dove si è attenti alla cultura, dove si viene esposti alla cultura sin dalla più tenera età, ci dà una capacità di frequentazione culturale, di attenzione, di curiosità, di apprendimento maggiori di quelli che invece nascono in una famiglia dove la cultura non è contemplata. Vi faccio presente che non necessariamente queste due dimensioni sono coesistenti, che può benissimo darsi il caso che si nasca in una famiglia che economicamente è a un certo livello della stratificazione sociale, ma dove la cultura non viene presa in nessun conto. Uno dei problemi del nord-est contemporaneo è che i figli dei padroncini o degli industriali delle nuove generazioni mollano scuola a 16 anni, 15 anni e vanno a lavorare perché la cultura non è tenuta in nessun conto. Quindi teniamolo presente questo, ovvero sì, il discorso sullo status è un discorso molto più complesso, perché a seconda della dimensione che noi prendiamo in considerazione spesso e volentieri possiamo giungere a distribuzioni diverse. Cioè, se io decidessi che la più importante dal mio punto di vista è la distribuzione fondata sulla cultura, non avrei una panoramica culturale simile a quella che avrei se scegliessi l'economia. Ci sarebbero dei punti di contatto, ma probabilmente avrei membri che da una parte stanno a un certo strato, nell'altra stanno a uno strato inferiore e via discorrendo. Quindi nel momento in cui io assegno uno status faccio un'operazione di sintesi incredibile da un punto di vista della complessità dell'operazione stessa e attribuisco all'altro uno status. Perché mi interessa attribuire all'altro uno status? Siete al corrente del fatto che voi attribuite status agli altri quando li vedete? Ci avete fatto caso? Non si sa mai, perché una parte, questa, gran parte di questa è cultura implicita. Ossia spesso e volentieri uno non ha presente che sta facendo una certa cosa. Però di fatto nel momento in cui incontriamo qualcuno, la prima cosa che facciamo, senza volerlo, è decidere dov'è nella scala sociale rispetto a noi. Nel senso che le nostre interazioni sono quasi tutte tarate sulla nostra percezione di status. Se l'altro, secondo noi, è molto più giù di noi, adottiamo un certo comportamento, prendiamo in considerazione alcune possibilità, altre no, via discorrendo. Se l'altro è percepito simile a noi, idem. Se l'altro è percepito come superiore, idem. Entrano in gioco tutta una serie di ragionamenti che sono in parte strategici, in parte dettati dai costumi e dagli usi e via discorrendo, che fanno sì che il mio comportamento derivi da quella che io stimo essere la posizione dell'altro. Per cui la posizione dell'altro da un punto di vista di dinamiche relazionali è centrale, non possiamo prescinderne. Noi non andiamo mai al incontro a qualcuno, come dicono i modi di dire, un perfetto sconosciuto. Un perfetto sconosciuto non esiste. O meglio, un perfetto sconosciuto in presenza non esiste. Il perfetto sconosciuto oggi come oggi c'è ed è quello che io incontro su internet, in qualche modo. Quello con cui parlo in una chat, quello che trovo in un social network, quello che mi scrivono mail, ecco, io lì veramente non ho quasi nessun indicatore di chi sto vedendo, con chi sto interagendo. Sì, decisamente, questo è chiaro, però diciamo che sono delle dimensioni estremamente manipolabili. Laddove l'apparenza, cioè il, come dire, anche l'apparenza è del tutto manipolabile, però comincia a essere un po' più complicato. E soprattutto l'apparenza tramite la comunicazione non verbale trasmette una serie di informazioni che noi decrittiamo spesso e volentieri senza saperlo, ma che decrittiamo. Per cui di fatto noi ci troviamo davanti qualcuno e sappiamo più o meno sempre questo qualcuno da che parte sta, dove è messo. Se non fosse che per problemi di sesso e di razza, fosse che per problemi di abbigliamento, di portamento, di tono, se parla di capacità di padronanza del linguaggio, di scelta delle parole, di inflessione, abbiamo una miriade di informazioni che noi normalmente processiamo in modo del tutto automatico, senza prenderne assolutamente conto, ma che ci dicono subito, spesso e volentieri, l'altro rispetto a noi dov'è. E questo per noi è un importante timone, un'importante guida nell'interazione. La nostra società pretende che questo non sia più, ovvero sia pretende che non ci siano più queste distinzioni, e lo pretende con modi sia diretti che indiretti. Per esempio, una delle cose che si è sacrificata in modo piuttosto brutale negli ultimi anni sono quelle che si chiamavano prima le buone maniere, no? Per esempio l'utilizzo linguistico della terza persona in certi casi e della seconda persona in altri, quello che in francese era la seconda persona plurale, la seconda persona singolare, via discorrendo, però sia tutte quelle formule di cortesia che erano sì di cortesia, ma servivano anche a degli scopi orientativi nei confronti di colui che sta prendendo, che sta entrando in un'interazione, ovvero sia dare del lei o dare del tu marca una differenza radicale nel tipo di rapporto che si sta instaurando. Quali tipi di rapporti possono instaurarsi da un punto di vista sociologico tra individui nella società?
In senso tra differenze di livelli, diciamo, di rapporti o in genere?
No, proprio di tipologie di rapporto.
Gerarchici?
Sì, diciamo
di lavoro dipendente o
sì, però quel tipo di lavoro, quel tipo di rapporto è un tipo di rapporto che rientra in una categoria più ampia, che è quella a cui facevo riferimento io, che è quella che si sostanzia nel tu e voi o lei, a seconda se ci rifacciamo ai francesi, al ventennio, quello che vi pare. Quando io do del tu, che tipo di rapporto sto vivendo?
Amichevole, cioè
amichevole va bene, c'è sempre un termine sociologico che sarebbe carino che usaste, visto che questo è il terzo anno avete fatto esami di sociologia a IOSA. Informale è una categoria, è un aggettivo del rapporto che dico io. Il rapporto che dico io è il rapporto primario. Ok, rapporti primari e rapporti secondari, questi sono gli strumenti di base di cui abbiamo parlato più volte. Allora, nel momento in cui io segnalo anche a un osservatore esterno o comunque alla persona con cui sto entrando in rapporto, se io gli do del tu, sto in un regime primario teoricamente. Oggi questo non è più chiaro, il tu viene dato in modo assolutamente disordinato, non è più un indicatore. Perché vi faccio questa osservazione? Perché un'altra cosa che spesso e volentieri non viene vista da una prospettiva corretta, perlomeno da un punto di vista sociologico, è che tutte quelle famose formalità di cui stiamo parlando, ovvero sia il lei, il tu e tutta un'altra serie di cose, da un punto di vista di aiuto all'interazione erano supporti, nel senso che contribuivano a mettere in chiaro il tipo di rapporto nel quale ci si stava imbarcando, in modo formale, in modo impersonale, in modo che entrambi i componenti sapessero di chi si stava parlando. Oggi come oggi, con l'indistinzione assoluta che c'è da un punto di vista di abbigliamento, da un punto di vista di espressione verbale, da un punto di vista di comportamento e di modo di porsi, i rapporti interpersonali sono sempre più difficili, sono sempre più incerti, sono sempre più lasciati al momento all'estero dei singoli e come tali sono sempre più minacciosi in ultima istanza. Di questo ci occupiamo però in seguito. Ci sono domande su questo? Qualche chiarimento? Reminiscenze? Osservazioni? Non lesinate con le osservazioni, possono sembrarvi stupide ma non lo sono, come diceva giustamente lui prima che si scusava e aveva detto una cosa piena di senso, per cui non c'era nulla di cui scusarsi, va benissimo.
Mi metto una cosa che stamattina in filosofia abbiamo trattato, non so se poi è inerente a tutto ciò, e cioè che questa serie di rapporti che si instaurano, quindi guidati un po' dallo status, un po' da questi, diciamo, uso della seconda persona eccetera, ci inseriscono in un contesto che è fortemente sociale, quindi organizzato, con delle sovrastrutture, con delle... E questo, da quello che ho capito stamattina, insomma, aiuta poco la creatività, l'innovazione, perché non diventa più un pensare al di sopra delle regole, ma un pensare nelle regole, quindi si si rimane sempre là. È una connessione ipotizzabile? Oppure...
No, senz'altro è una connessione ipotizzabile. Il problema in questi casi è che sono delle asserzioni che rischiano di essere fuorvianti. Nel senso, è vero che il pensare al di fuori delle regole è quello che noi chiamiamo oggi creatività in qualche modo, no? Dov'è il problema? Come vi dicevo l'altro giorno, questa categoria, che è una categoria cognitivo, che stress, cognitivo economica in qualche modo, viene applicata oggi su tutto lo scibile, su tutto l'ampio arco di possibili rapporti esistenti, e porta con sé delle difficoltà, no? Perché il problema qual è? Che uno non è che è creativo ogni momento. La nostra vita è fatta spesso e volentieri di routine, di momenti tranquilli, di momenti di bassa. Non siamo sempre al massimo, anche se poi, grazie alla cocaina, come dicevamo la volta scorsa, tendiamo a vivere ogni momento al massimo. Però la vita al massimo è uno slogan, è qualcosa che a cui non c'è riscontro. Il problema è che nel momento in cui noi cominciamo a ragionare su questi assi e li trasferiamo sulla vita di tutti i giorni, questi assi, questi comportamenti creano problemi. Cioè, una cosa è ragionare al di là delle regole quando sto creando o sono in un circolo di brainstorming o sto scrivendo un libro o sto dipingendo. Benissimo. Una cosa è ragionare al di fuori delle regole sempre. Perché nel momento in cui ragiono al di fuori delle regole sempre, io non rispetto più il semaforo, non rispetto più dei criteri di buona creanza, quali erano per esempio cedere il proprio posto all'anziano in autobus, parlo di cose remote e via discorrendo, non rispetto più alcuna delle regole. No, questo in qualche modo getta una luce errata sull'insieme di regole che consentono la convivenza civile. Ed è un meccanismo che va preso in considerazione. Che se io non atto i distinguo necessari e dico soltanto che pensare al di fuori delle regole è bello, allora poi è difficile che spiego a qualcuno che invece comportarsi secondo le regole è bello anche lui. Perché, tra l'altro, quell'affermazione viene dal mondo economico, il quale mondo economico abbiamo visto è l'istituzione chiave, uno dei valori principali. Per cui nel momento in cui l'economia dice una cosa e la politica ne dice un'altra, oggi come oggi non c'è gioco, vale più quella dell'economia. Non so se mi spiego. Cioè, quindi questo confondere costantemente i piani e le dimensioni genera perlomeno incertezza. Non voglio dare giudizi perché non è il mio posto. Era una mano alzata quella oppure...
No,
perché ho visto la penna di non si sa mai. Osservazioni ulteriori? Comunque, insomma, vedete, vengono spunti interessanti anche da cose che apparentemente possono non sembrarvi tali, per cui non trattenetevi. Allora, direi che possiamo per il momento chiudere qui questa divagazione di sociologia di base e tornare a quello che dicevamo prima. Che era quello che dicevamo prima? Ricordatemi?
Cambiamento del lavoro.
Il cambiamento del lavoro, perfetto. Torniamo quindi a Bo. Allora, questo discorso degli status ascritti e degli status acquisiti ci è utile comunque anche per cominciare a ragionare sul cambiamento, su un altro dei cambiamenti imposti dall'organizzazione industriale e dall'organizzazione lavorativa. Perché per un problema di status, gli imprenditori, quelli che mettevano sulle industrie, facevano parte del terzo stato. I nobili rarissimamente si sono mischiati all'attività industriale, come non si mischiano all'attività commerciale. Per cui, se voi ragionate con quest'ottica su quello che dicevamo ieri, capite anche un po' meglio come mai c'è stata la rivoluzione francese, per esempio. Perché abbiamo visto ieri che l'economia tende ad affrancarsi dalla religione e dalla politica. Se l'economia è sottomessa alla politica e alla religione, ne deriva in termini di status che gli esponenti del mondo economico godono di minor prestigio rispetto agli esponenti della religione e della politica. Quindi clero e nobiltà. Abbastanza evidente. Qual è il problema? Che con l'affrancarsi dell'economia, anche pratico, chi gode di un potere sempre crescente in termini economici, invece, è parte del terzo stato. So se è chiaro questo discorso. Se non è chiaro me lo dite e riprendo. Allora, se noi ragioniamo su questo discorso della composizione sociale ante rivoluzione industriale, alla luce di considerazioni di status, vediamo che la distinzione entro stati, ovvero sia clero, nobiltà e terzo stato, risponde ad una articolazione valoriale, ovvero sia religione, politica, economia. Ok? Religione, clero, politica, nobiltà, economia, terzo stato. Questo vale però fin tanto che anche il potere effettivo gode di questa tripartizione, ovvero sia fin tanto che clero e nobiltà sono più potenti del terzo stato. Con la rivoluzione industriale e con tutti i processi economici precedenti, quindi l'espansione dei commerci, tutta una serie di cose che ovviamente non andiamo a vedere in dettaglio perché è un po' complicato, ma chiunque volesse approfondirlo non ha che da dirlo, che succede? Che alcuni, una parte del terzo stato comincia a godere di mezzi economici che sono largamente superiori a quelli disponibili sia al clero che alla nobiltà. Parliamo di ricchezza. Gli imprenditori, i primi imprenditori, i protocapitalisti, sono più ricchi. Ora, questa cosa non è del tutto inedita. Non so se sapete qualcosa di storia romana, ma saprete che nella storia, ai tempi di Roma, c'era gente che era ricchissima. Erano mercanti, spesso e volentieri senatori. Però questa ricchezza non aveva nessuna influenza sul gioco del potere. Il potere veniva da altre cose, era un problema di status ascritto. Se facevi parte di alcune famiglie, potevi fare il cursus honorum, se no, no. Allora, a quel tempo, i ricchi, i mercanti, come facevano a ottenere un minimo di ritorno? Prestando le loro somme, delle somme inaudite, ai loro candidati che poi diventavano consoli e permettevano loro di mettere su certi tipi di commercio, eccetera, eccetera. Pensate a Crasso con Cesare e tutti questi esempi. Questo discorso non metteva assolutamente in forse la struttura della società, perché la stima sociale non andava assolutamente che ai soldi. I soldi erano uno strumento, né più né meno, ma non davano prestigio, anzi in qualche misura lo toglievano. Questo discorso però nel 1700 non va più, perché siccome l'economia si sta affrancando finalmente dalla, finalmente si va per dire, comunque si sta affrancando dall'economia e dalla politica e dalla religione, costruisce un suo proprio prestigio, per cui il mercante ricco comincia a avere delle risorse anche in termini di potere. Non è soltanto uno che ha i soldi, ma è uno che è in grado di muovere delle risorse. È quello, come vi dicevo ieri, che va a prendere le materie prime, le porta, fa lavorare gente, prende il prodotto del lavoro, lo porta da qualche altra parte. Quindi vedete che la sua attività sul territorio è molto più articolata e molto più influente di quella del nobile, il quale nobile sta a Versailles e non fa niente dalla mattina alla sera. Per cui il mercante e poi l'imprenditore si percepisce, e ha ragione, come soggetto degno di potere e di prestigio. Però questo nell'articolazione dei ruoli non è possibile, perché abbiamo sempre clero, nobiltà e terzo stato. Il terzo stato va dal servo della gleba al mercante milionario. Non c'è una ulteriore distinzione. Il terzo stato è quello che rimane. È una definizione negativa, in qualche modo, no? Allora, se io tolgo le cose buone, che sono clero e nobiltà, resta tutto un quacervo di persone, e lì terzo stato. Uguale terzo mondo. Non abbiamo cambiato una virgola nel nostro modo di ragionare. Quello è. Capite che questo prendere costante coscienza di sé è dirompente. Qual è questa classe che sta prendendo coscienza di sé alla fine del Settecento? La borghesia. Quello è il punto, quello è il problema, quello è il perché. Perché si è creato nell'ambito del terzo stato una nuova classe che è ricca, potente e cosciente. Marx, docet da questo punto di vista. Il borghese sa che può, non è inconscio di sé. Lui sa perfettamente che può modificare gli equilibri di un paese. Sa benissimo che le sue azioni sono legate al territorio, perché se porta le risorse la gente lavora e mangia, e se no, no. Gode di un potere reale, capite? È colui che organizza le filiere, è colui che organizza i traffici, è colui sulla base dei cui ordini vivono i porti, vivono le assicurazioni, vivono le banche, vive una montagna di cose. Tutto quello che è l'economia, che noi oggi vediamo data, non era così evidente, ma cominciava a venire fuori. Tutta la struttura finanziaria, tutto quello che poi Marx chiamerà la struttura economica, è questo. Ed è in mano alla borghesia, non è in mano a nessun altro agente. Non ci sono, tranne qualcuno dei nobili più lungimiranti, che si stacca dalla sua casta, se vogliamo chiamarla così, e comincia a lanciarsi in questo nuovo mondo. Gli altri stanno a Versailles e bruciano risorse a vuoto, come si faceva in quell'altro sistema di valori. Quindi quello che interessa mettere in luce è che questo segna anche un avvicendamento di valori, E il valore, uno dei valori più in gioco, è non a caso il valore del lavoro. È chiaro a questo punto che se alterniamo, come diceva il vostro collega, al nobile imprenditore, è chiaro che dobbiamo rivedere il nostro pensiero sul valore del lavoro, perché non posso continuare a pensare che chi lavora è sfigato, perché attualmente è quello che gestisce con più efficacia le leve del potere, le risorse economiche, la ricchezza personale e via discorrendo. Quindi va da sé che il valore del lavoro conosce un rilancio. Quando parleremo dell'uomo mediano, vedremo che questo discorso è anche un discorso fortemente influenzato dalla religione. Per il momento lo lasciamo un po' perdere, però ci sarà tutto un discorso a fare sul calvinismo, sulla idea del calvinismo, Weber, se vi ricordate qualcosa del genere, e via discorrendo. Però per il momento a noi interessa questo, e questa è una delle dimensioni ovviamente della questione, perché ce n'è un'altra. Come vi dicevo ieri, abbiamo con l'impianto delle fabbriche una riorganizzazione radicale di tutti quelli che sono i rapporti di lavoro e anche, diciamo, il gioco delle materie prime, se vogliamo dire in questo senso. Abbiamo visto che la fabbrica comporta una serie di cambiamenti radicali nella sua logistica. Ovvero sia, non possiamo pensare a una fabbrica sparsa sul territorio, la fabbrica è in un punto particolare, il quale punto particolare ha delle caratteristiche geografico-logistiche peculiari, ovvero sia è facilmente raggiungibile sia dalle materie prime che dalle risorse energetiche, che è facilmente, come dire, in contatto con luoghi da cui queste possono poi venire mosse. Insomma, c'è tutta una serie di requisiti geografico organizzativi specifici, e soprattutto ha bisogno di forza lavoro. L'azienda non è possibile gestirla in pochi, perlomeno all'inizio. Questo abbiamo visto l'altra volta, che porta con sé dei massicci spostamenti a livello di umanità, dei flussi demografici. Le campagne vengono disertate e moltissimi si spostano nelle città per diventare operai. Ora però teniamo presente che quello che io vi ho tratteggiato come il movimento del valore del lavoro, a questo punto è ancora agli stati iniziali. Ancora uno tendenzialmente eviterebbe, il contadino spesso e volentieri, se soprattutto non è un contadino di quelli proprio che spiantati, tende a starsene a casa sua perché sta bene, non vede per quale motivo si debba spostare in un posto che non conosce nessuno, dove ci sono delle, su cui girano delle voci inquietanti e via discorrendo, tenderebbe a starsene a casa. Quindi dobbiamo porci un problema organizzativo, i primi imprenditori si pongono questo problema, ovvero sia, come faccio ad avere tutti quelli che mi serve che stiano a lavorare in fabbrica per farla funzionare? Problema non da poco. Vi faccio presente che la risorsa più importante fino alla Seconda Guerra Mondiale compresa era la forza lavoro umana. Tutto il resto sono chiacchiere. Petrolio non era contemplato. Quello che era importante erano braccia, e questo non era soltanto dal punto di vista dell'economia, ma anche dal punto di vista della politica, perché vi ricordo che in guerra ci si andava spesso e volentieri, morivano un sacco di persone, e quindi le braccia in grado di lavorare e di fare la guerra erano valutatissime, erano una delle forze principali degli stati. Una popolazione sana e in grado di fare cose era uno dei punti di forza delle politiche di potenza di tutte le nazioni. Però non potevi limitarti a prendere la gente e portarla, coscriverla e portarla a lavorare, perché sarebbe stato un tantino esagerato. Non che non si sia fatto, però comunque diciamo che ci voleva anche qualcos'altro. Allora, questo qualcos'altro cos'è? È una strategia culturale che valorizzi il lavoro in quanto tale. Questo è uno dei punti su cui comincia a articolarsi la mistica del progresso. Quello che poi diventa il mito del progresso nel 1800 e nel 1900 e comincia a declinare oggi con tutti i costi che stiamo vivendo, parte da qui, ovvero sia l'esperienza lavorativa nella fabbrica viene presentata come l'esperienza attraverso la quale tu vivi nel progresso, sei parte del progresso, non sei più obsoleto, ovverosia essere nella fabbrica è in ed essere fuori dalla fabbrica è out, con una coppia che continuiamo a usare, non so se allora la usassero, diciamo che qui sto facendo delle libere estensioni, però il concetto di fondo è questo, ovvero sia perché la fabbrica funzioni, perché ci siano le risorse umane necessarie, deve essere appetibile andare a lavorare. E siccome di fatto in pratica appetibile non era, perché se lavorava 18 ore al giorno, ti pagavano un accidente di niente, condizioni di alloggio e igieniche che non voglio neanche prendere in considerazione, non è che potevi dire a uno che se ne stava nella sua casetta in campagna, tutto sommato benino, campando in modo onorevole e dignitoso, e dice guarda lì, conviene, sei matto, io sto qui, non mi muovo. Allora questo lo dovevi richiamare in qualche altro modo. E lo richiami come? Lo richiami con una serie di accentuazioni simboliche. Vi faccio presente che, come vi ho detto l'altro giorno, che decapitare il re aveva un impatto eccezionale, che noi non ci figuriamo, anche la macchina allora, come a quel tempo, aveva un impatto eccezionale. Cioè non è che uno guardava la macchina e pensava all'ingegnere che aveva fatto i disegni e l'aveva progettata, guardava la macchina e rimaneva stupefatto, perché la macchina era mai vista, era la novità, con tutto il fascino che la novità porta con sé, era qualcosa di impensabile. Era un progresso per il genere umano che nessuno avrebbe mai immaginato. Faceva il lavoro di centinaia di uomini, con una fatica tutto sommato molto minore, con dei ritmi diversi. Era affascinante. Pensate soltanto alle prime reazioni al cinema, no? Tutte le platee che scappavano quando il treno veniva verso di loro perché non erano in grado di capire che era finto. Questa è l'esperienza, il terrore del cinema è quello che ci dice l'esperienza di queste cose, perché noi le viviamo come se fossero ovvie. Ma pensate all'aborigeno che sale in macchina. L'aborigeno che sale in macchina rimane così, stupefatto, perché non capisce per quale strano motivo questa si muova, senza fatica. Per noi era uguale. Quindi la fabbrica di per sé ha una attrattiva simbolica eccezionale, bastava in qualche modo aiutarla, e la fabbrica sarebbe diventata un polo d'attrazione. Ed è qui che il lavoro comincia veramente a essere rivalutato. A questo punto, se lavori in fabbrica, sei parte del tuo spirito del tempo, e se no sei ancora legato al medioevo, alla tradizione, a tutte quelle cose che sono svalutate su ogni livello. Vi faccio presente che qui c'è anche l'illuminismo, che pure lì non è una rivoluzione da poco. C'è l'illuminismo, c'è l'evoluzionismo, c'è il positivismo in nuce, ci sono una serie di movimenti intellettuali e filosofici che stravolgono radicalmente quelli che erano i concetti tradizionali di cultura, di valore, di interesse, di significatività, eccetera, eccetera. C'è la ragione che si dispiega a tutti i livelli, per cui tutto ciò che è pre-illuminismo è tacciato di è perché tradizionale di seconda portata, di poco importante, assolutamente svalutato e spregiato. Tutti i saperi tradizionali vengono messi alla berlina, cioè comincia la medicina, comincia l'igiene, per cui non ci sono più i curatori, non ci sono più tutta una serie di figure che avevano fino allora gestito tutta una serie di sfere della vita pubblica e della vita quotidiana, e vengono pian piano sostituite con esponenti che fanno parte del nuovo. Capite? Ed è qui che c'è questo grosso cambiamento. Il lavoro diventa desiderabile, sempre più desiderabile, fino a diventare in qualche modo ciò che dice di me. Io esisto se lavoro. Ci vuole un certo lasso di tempo per arrivare a questo estremo, che è quello che viviamo noi, no? Però è un estremo, perché ridurre l'essere umano al suo ruolo lavorativo, anche detto semplicemente così in termini brutalmente sociologici, è riduzionismo, perché il ruolo non è l'interezza della persona, il ruolo è una parte, no? Legare il lavoro, l'essenziale dell'uomo a un ruolo è in qualche modo impoverirlo, e questo porta con sé una serie di grossi problemi, di grosse conseguenze con le quali stiamo facendo i conti oggi, e li faremo probabilmente anche in un futuro manco troppo remoto, perché c'è tutto un discorso di senso legato a questo ulteriore ragionamento. Da dove viene il problema del senso? Il problema del senso viene dal fatto che noi tendenzialmente siamo miopi, ovvero sia quando si comincia a mettere in atto questa politica si pensa che lo status quo sia immutabile, ovvero sia si pensa che sempre servirà tutto questo lavoro, che sarà una condizione normale del futuro. Il futuro è fatto da gente che lavora costantemente 12 ore al giorno perché serve. Senza pensare che se avevano fatto le fabbriche forse avrebbero fatto altre cose, che magari in qualche misura riuscivano effettivamente a rendere inutile il lavoro di tanti. Questa cosa non viene presa in considerazione, non viene pensata, e arriviamo a un punto, qui stiamo, come dire, stringendo moltissimo, poi lo rivedremo con calma, però insomma arriviamo al punto in cui le macchine sono in grado di fare il lavoro della gran parte degli individui meglio, in modo più affidabile, più economico, più sicuro, e gli individui non servono più. Per cui ci troviamo in una situazione che è strutturalmente ambigua: da una parte il lavoro non serve più, dall'altra gli uomini pensano a se stessi soltanto in termini di lavoro. È chiaro che c'è uno scarto micidiale a questo punto, no? Ed è quello che viviamo noi oggi. Non solo, mettiamoci pure il fatto che le conquiste della medicina e dell'igiene allungano costantemente la durata di vita, e ci troviamo in un mare di casini che sono quelli che vedete se andate a vedere i siti di informazione oggi. Perché è chiaro che se io, dopo lotte di grandissima significatività, riesco a stipulare degli accordi collettivi con i sindacati che hanno un certo tipo di impostazione e vanno bene perché la vita media è intorno ai 60 anni, per cui chi prende la pensione sono pochi, e dopodiché sta vita media mi diventa di 87 anni, comincia a essere un po' un problema usare quei criteri con una vita media che è cambiata radicalmente. Perché prima io vivevo 15 anni, ne lavoravo 45, finito. Anche temporalmente, effettivamente, la mia vita era il lavoro. Ma oggi io studio 18 anni, 23 anni, 24 anni, ne lavoro 35 e me ne restano altri 15. Di fatto, oggi io non vivo la maggior parte della mia vita al lavoro. Quindi anche da un punto di vista di esperienza pratica, quello che era la centralità del lavoro prima non è più la centralità di adesso. Perché io presumo di lavorare, poi è chiaro che si tratta sempre di ottimismo, perché non è detto, ma comunque, dal mio punto di vista di aspettativa, io presumo di lavorare 35-40 anni, ma se ne vivo 90 ne restano fuori 50. Che faccio in questi 50 anni? Un bel casino.
No.
Potendo, come dire, uno lo farebbe anche per tutti e 90, ma il problema è questo, ovvero sia, la costruzione del valore del lavoro non ha tenuto in alcun cale quelli che poi sono state le evoluzioni successive della società. Per cui noi oggi ci troviamo con un valore lavoro che è stato costruito in certe condizioni storiche, che però non serve più a descrivere né a aiutare né a fare in modo che le cose filino lisce nella situazione odierna, che è una situazione oggettivamente diversa, al di là del soggettivo sul quale poi ci sarà da parlare in modo lungo e accurato. Ma da un punto di vista quantitativo, da un punto di vista oggettivo, oggi l'esperienza del lavoro non è la mia unica esperienza di vita, come era prima invece. Oggi l'esperienza del lavoro è una tra le esperienze. Non solo, ma l'esperienza del lavoro si presume sia anche composta di più subesperienze, perché ci si aspetta statisticamente che ognuno di noi faccia 3 o 4 professioni nell'arco della vita. Non è più pensabile che io nasca barbiere e finisca barbiere. Posso essere qualsiasi cosa, posso essere tornitore, posso essere libero professionista e via discorrendo, sempre nella stessa vita. Per cui l'esperienza del lavoro stessa è un'esperienza molto più complessa e articolata di quella che invece era l'esperienza di lavori, così in generale, no? Qui bisogna dire che lavoro fai, quanto tempo lo fai, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che la panoramica del problema del lavoro è una panoramica estremamente più complessa rispetto a quella che si era anche impostata nella, diciamo, tra il 700 e il 900, e soprattutto è completamente diversa da quella che c'era prima, perché tutti questi discorsi col prima, con l'ante 700 non hanno nulla a che fare. Per cui diciamo che il valore del lavoro in qualche modo ci dà la perfetta sensazione di quanto i valori siano fenomeni storici. Non c'è un valore che è dato, non c'è un valore eterno, non c'è un valore assoluto, nulla di tutto questo. I valori sono prodotti storici che vengono prodotti con dinamiche particolari su lassi di tempo particolari, ma comunque sono spesso e volentieri figli della loro epoca. Il problema è che poi abbiano una loro grande e potente inerzia è un altro discorso. Per cui oggi noi continuiamo a vivere sotto l'egida di un valore del lavoro che non ha più riscontro nella realtà. Tant'è vero, come diceva il vostro collega l'altro giorno, che il lavoro oggi viene vissuto fondamentalmente e principalmente come fonte di sussistenza o come capacità di performance, laddove nell'arco del tempo il lavoro aveva ricoperto tutta un'altra serie di dimensioni centrali che poi andremo a vedere alla prossima lezione. Ok? 5 minuti di break.